Le 8 e 38 minuti, e che voi non lo potete vedere, cari ascoltatori, care ascoltatrici, ma da quando ha ricevuto la notizia che riaprono le discoteche non ci sta più dentro, e lì che rotea il bacino come nemmeno un derviscio ha mai roteato.
Ma sai che nessuno, proprio ma nessuno ti può credere, perché è notorio che non ha ruotato il bacino da mai, da
ma
sempre.
Non faccia così,
non metto piede nella discoteca da sempre, no. Quindi
sì, sì, bravo, non finga dell'understatement.
Ma no, l'understatement è proprio, sono negato e non ci ho mai provato e...
Gli Chic, I Want Your Love, come ai suoi tempi.
Ma cos'è sta roba?
Se la ricorda quella notte pazza allo studio 54, quando lei e Paul Krugman ballaste fino alle 5 del mattino e poi usciste ubriachi, immaginando un fisco nuovo per gli Stati Uniti, per il mondo, per il futuro dell'umanità. Se la ricorda?
No, non me la ricordo, perché non impossibile.
È impossibile, era talmente ciuco che se l'è dimenticata probabilmente. Senta, ma adesso che riaprono le discoteche come ci va? Ci va in monopattino? Perché io ascolto...
Monopattino vado sicuramente, posso muovermi sicuramente, non per andare in discoteca, proprio non è il mio luogo.
Perché lo dovevo condividere con voi, ascoltatori.
Ma ti sei inventato tutto questo cinema per condividere? Eh sì.
Ma, cioè... ma quale cinema?
Cinema, puro cinema.
Ma figuriamoci.
Come no?
Ma volevo condividere con voi questa rivelazione che mi ha fatto a microfoni spenti al termine della puntata scorsa, perché non sapevo che il professor Di Stefano fosse un pirata del monopattino.
Pirata assolutamente no.
Vabbè, se vai in monopattino come guida è pirata del monopattino.
Ma per favore.
Vabbè, io sono venuto un paio di volte in macchina con lei.
Che comodo.
Senta, ma ci racconta di quella volta, e questo è l'aneddoto di stamattina, di quella volta che andava giù sfrecciando da una discesa romana e le si sono rotti i freni del monopattino?
No, non è così.
Ma come no?
Sì, ma non è così. Ti ho dato un'altra descrizione.
No, l'ha raccontata così alla Florencia, no, per fare lo splendido,
no,
allora.
No, assolutamente.
Com'era?
È stato molto preciso. Ho preso un monopattino a noleggio a Roma, sì, come mi capita di fare.
E fin qua è fedele.
Dove posso. Sono partito, a un certo punto ho messo la mano sul freno e mi sono accorto che era stato rotto. E quindi non è che... cioè, mi sono ritrovato.
E cosa c'è di
freno?
Diverso? Discesa, monopattino, freno rotto, uguale.
Ma non si è rotto, era proprio senza freno.
Ho capito, ma quello che conta è sapere come è andata a finire. Discesa, freno rotto, monopattino.
Sono andato lungo. No, sono andato lentamente.
Un
per
filo
fortuna
lungo.
Il semaforo è diventato verde e sono arrivato fino a Via Renula senza problemi. Poi in largo di Torre Argentina l'ho mollato.
È arrivato a Ostia, visto che non aveva il freno. Poi si è fermato che c'era il mare. Ah, quante ne ha fatte quest'uomo. Vabbè, cosa dice? Possiamo cominciare la puntata del giorno delle locuste? Non prima però di aver ricordato ancora una volta che alle 9:15 il professor Santoro eccezionalmente ritorna proprio per spiegare per filo e per segno, dettaglio per dettaglio, la riforma del catasto, e poi addirittura nelle prossime settimane tornerà a spiegarci altri pezzi della delega fiscale. Lui che comunque ha un ruolo, l'abbiamo raccontato, lo diciamo, eccetera. E poi ci sarà anche la viceministra Guerra oggi a confrontarsi sulla delega fiscale con Lorenza Ghidini ai microfoni di Prisma. Insomma, con i trailer direi che abbiamo dato, con la musica e la memoria anche, e quindi prof, cominciamo, nuova puntata del giorno delle locuste. Allora, io avevo chiuso la rassegna stampa del Demone del Tardi con il PNRR, ma so che a lei non gliene può fregare di meno, e poi arriva Santoro oggi sulla delega.
No, non è che non ne possa fregare di meno, è che per ora tutta quella, diciamo, apertura strombazzata di Repubblica è legata sempre al documento.
Lei finché non legge non dice.
Finché non vedo gli atti,
perché
quella lì è una persona seria. È l'analisi che è stata fatta, diciamo, dei primi passi dell'ufficio di bilancio del Parlamento, che dice che nelle misure che sono state delineate, appunto, non ci sarebbe il famoso 40% al sud, però bisogna aspettare i decreti, insomma, bisogna aspettare il monitoraggio.
In virtù di questa serietà d'approccio, il professor Di Stefano oggi non apre la scaletta con il PNRR, ma intendeva aprire con lo sgonfiamento della bolla cinese. Perché dico intendeva? Perché so che ha ricevuto delle grosse pressioni da parte della redazione per aprire in un altro modo, è vero? Cioè, sì, ci sono dei condizionamenti dei poteri forti della Sara Milanese e di Principe?
No, assolutamente. Soprattutto Lorenza Ghidini.
Ah, la Ghidini? Beh, sì, allora se la Ghidini sono poteri forti.
Siccome io ho fatto un comizio.
Quando?
Poco prima di entrare in onda.
Ha fatto il comizio?
Su cosa? Realizzato per la vicenda Pandora Papers Mancini Vialli. Dicendo che mi sembrava da titolo il fatto che il CT della Nazionale venga annoverato tra quelli che hanno le offshore, quindi che forse è scandaloso che il CT della Nazionale venga pagato. Speriamo che possa certificare che quello per cui viene profumatamente pagato non finisca nelle offshore come in passato.
Cioè vuole togliere, mettere le mani nelle tasche dell'italiano che ci ha fatto vincere gli europei?
No, io non voglio mettere le mani.
Ha detto che non lo devono pagare.
No, non devono accertarsi che, non, che questo danaro profumatamente retribuito per il suo ruolo non finisca nei paradisi fiscali, come è emerso nell'inchiesta sui Pandora Papers, che ha evidenziato che sia lui sia Vialli hanno utilizzato ampiamente i paradisi fiscali per eludere il fisco, insomma.
Come ha ribadito anche oggi, lei non riconosce la natura del dionisiaco nel ballo, ma la natura del dionisiaco la trova nei Panama Papers, nei Pandora Papers. Cioè, appena vede queste robe qua, subito...
Le trovo estremamente interessanti e soprattutto, siccome abbiamo parlato più volte della doppia morale di tanti soggetti, forse anche questo rappresenta un capitolo della doppia morale, no? Cioè, se uno fa... lavora per conto della nazionale, a maggior ragione non dovrebbe trasferire i suoi guadagni nei paradisi fiscali per portarli lontano dal fisco, dagli occhi fastidiosi del fisco, insomma.
Io li investirei invece in Cina per gonfiare ancora un po' la bolla cinese, cosa dice?
No, non mi sembra il caso, di passare allo sgonfiamento della bolla cinese. In realtà lo sgonfiamento è ampiamente in corso ed è molto pilotato, come sapete, l'abbiamo detto più volte, dal governo di Pechino, dalle autorità centrali. In settimana, con scarsa copertura mediatica da parte dei grandi media, è emerso un altro sostanziale default, nel senso che non c'è solo Evergrande, cioè la punta dell'iceberg con i suoi 300 miliardi di dollari di debito, ma c'è anche stato appunto Fantasia Holding, un altro gruppo specializzato sempre nell'immobiliare, in particolare...
Com'è che si chiama? Fantasia Holding?
Sì, Fantasia Holding, specializzato nell'immobiliare di lusso, che ha mancato una cedola da ben 206 milioni di dollari, cioè non è stato in grado sostanzialmente di rimborsare questa cedola, e quindi le disgrazie dell'immobiliare cinese, che ovviamente non sono nate ieri ma sono forse la punta appunto dell'iceberg della bolla, diciamo, finanziaria che il governo di Pechino sta cercando di sgonfiare. Complessivamente sono diversi i gruppi in difficoltà: Fantasia, Evergrande, China Fortune, che aveva un debito da 813 milioni di dollari, sicuramente più contenuto di quello di Evergrande. All'origine di questo processo di sgonfiamento, che per ora non ha prodotto disastri e forse non li produrrà, almeno nel medio termine, è l'indicazione arrivata dalla Banca Centrale Cinese all'inizio del 2021, che ha imposto alle quattro grandi banche statali, con l'aggiunta di China Development Bank, Bank of Communication e Postal Saving Bank, o Cina il limite del 40% al rapporto tra prestiti immobiliari e prestiti totali, cioè ha fissato sostanzialmente un tetto all'esposizione di questi istituti nello specifico verso l'immobiliare. Una scelta molto saggia, arrivata tardi sicuramente, ma comunque significativa del tentativo di usare il pilota non automatico per condurre fuori dal rischio di default l'immobiliare cinese e la bolla che sicuramente esiste in questo comparto.
Ma attenzione, attenzione, perché la bolla cinese ci offre immediatamente il destro per lanciare il quiz di oggi del giorno delle locuste, il quiz pensato per voi dal professor Andrea Di Stefano. Attenzione, perché oggi il coefficiente di difficoltà è un po' superiore a quello dei quiz precedenti. Allora, quello che vogliamo sapere è il titolo del film che Kevin Costner girerà sulla bolla cinese, protagonista Leonardo DiCaprio. Ripeto, il titolo del film che Kevin Costner girerà sulla bolla cinese con Leonardo DiCaprio come protagonista. Fate un certo ragionamento e come sempre ci potete rispondere su Twitter, su Messenger, profili del sottoscritto, del professor Andrea Di Stefano. Via, potete andare ancora sulla bolla cinese. Andiamo direttamente
ancora perché si è fatto ancora avanti cosiddetto cavaliere bianco, che in realtà è in parte un concorrente di fatto di Evergrande, e cioè Opson Holding, che sarebbe...
Opson come Roy Opson?
No, Opson.
Ah, Opson.
Opson Development Holding ha dichiarato di essere pronta a acquisire il 51% della, diciamo, sezione immobiliare del gruppo Evergrande per circa 5 miliardi di dollari. Questa opzione, che sarebbe caldeggiata dal governo di Pechino, permetterebbe appunto di stabilizzare la crisi di Evergrande e quindi di evitare che si possa manifestare qualche meccanismo a catena di fallimenti e di perdite. Non proteggerà sicuramente i piccoli risparmiatori che hanno acquistato obbligazioni oltre che titoli di Evergrande e che si ritrovano sostanzialmente senza il rimborso, con quasi tutto il capitale perso.
Se il monopattino romano del professor Di Stefano aveva il freno rotto, l'economia cinese potrebbe avere invece il freno tirato.
Sì, freno tirato, e qui c'è un ragionamento da fare, perché può essere molto interessante capire nelle dinamiche, diciamo, post-Covid, che cosa è emerso delle criticità e delle debolezze del sistema di produzione globalizzato avente come centro, diciamo, la fabbrica asiatica. La Cina rischia di essere molto frenata, oltre che dai temi dell'energia, ma questo non è un problema solo cinese, è un problema di tutto il mondo, come abbiamo visto anche nelle chiusure progressive di fabbriche che avevamo preannunciato in Europa e che si stanno manifestando anche in Italia. Oltre all'energia, il punto della logistica e dei trasporti rischia di essere appunto un elemento molto critico, perché è dato per certo che quell'incremento che c'è stato incredibile del costo dei noli per trasportare le merci dalla Cina, dall'Asia verso gli Stati Uniti e verso l'Europa non rientrerà, cioè non ci sarà uno sgonfiamento e soprattutto non si tornerà ai livelli, diciamo, pre-Covid. Ricordiamo che siamo passati da circa $1,000, poco più di $1,000, e si è arrivati fino a $10,000 per noleggiare un container da 20 piedi, un TEU, per trasportare merci dalla Cina, per esempio, verso l'Europa. Ora non si tornerà sicuramente a $1,000, e questo per due ragioni. Uno, perché il sistema, diciamo, dei trasporti a livello mondiale è estremamente concentrato, e quindi o si interviene su questo e quindi si toglie potere ai primi 10 gruppi che detengono l'80% della movimentazione delle merci, e in secondo luogo perché i costi ambientali del trasporto delle merci via nave non saranno affrontati, non saranno risolti a breve termine, e hanno delle grosse complessità, forse superiori a quelle del trasporto aereo, e quindi un costo ambientale verrà a pesare sicuramente su il sistema del trasporto delle merci e quindi sul sistema produttivo cinese.
Però la devo rimbrottare, professor Di Stefano, perché non si fa così, non mi inserisce all'interno dell'enunciato improvvisamente il tema dei noli senza annunciarmelo in scaletta, cosa che mi impedisce di mettere la sigla del magico mondo dei noli. La prossima volta, mi raccomando, me lo dica prima, ma attenzione, si fermi prima di procedere, perché abbiamo già un vincitore. Incredibile, incredibile. Hanno già indovinato, anzi prima, gli ascoltatori, magari anche lei, no, lei no perché l'ha inventato, gli ascoltatori possono pensare che il gioco, il nuovo gioco del giorno delle locuste, sia una minchiata. E invece pensi che la prima a rispondere è stata un'apprezzatissima docente di economia dell'Università Bicocca, che purtroppo però ha sbagliato. Ci sarebbe piaciuto poterla incoronare questa volta vincitrice del quiz del giorno delle locuste, invece ha commesso un errore, ma abbiamo, dicevo, già un vincitore, and the winner is Pasquale Corvace.
Complimenti a Pasquale,
che ha risposto esattamente. Allora, professor Di Stefano, avevamo chiesto il titolo del film che Kevin Costner girerà sulla bolla cinese con protagonista Leonardo DiCaprio, e quindi il titolo è?
Non lo so quale sia.
Come no, l'ha fatto
no,
lei
il quiz.
Fatto
tu il quiz.
Ma non è vero.
Ma sì, assolutamente, dai, lo sanno tutti che i quiz...
Provi a fare un certo ragionamento.
No, ero troppo concentrato
bolla cinese,
bolla.
Kevin Costner.
Ero concentrato sulla bolla. Non...
Vabbè, la risposta gliela do?
Ecco, dalla.
La risposta esatta era bolla coi lupi. Bravissimo, Pasquale. Bravissimo, bolla coi lupi. Le è piaciuta però, vedo che se la ride anche
sì,
lei.
Sì, sì.
Purtroppo, appunto, l'apprezzatissima docente aveva risposto balla sul Titanic. È sbagliato.
Beh, però insomma, sbagliato. La linea c'era. Dai.
Sì, no, la linea sì, ma la risposta no. Tensione sulle materie prime, professore. Il prezzo del gas, ne abbiamo detto in settimana.
Ne hai parlato molto tu, ovviamente.
Con grande competenza, tra l'altro.
No, assolutamente, il demone del tardi. Io credo che sia da annoverare, come dire, quello che è accaduto di rilevante negli ultimi due giorni, e cioè, come al solito, c'è stato un importantissimo ruolo svolto da Putin, perché Putin ha annunciato in modo chiaro la disponibilità della Russia ad aprire i rubinetti verso l'Europa dopo le pressioni di Bruxelles e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia in merito appunto alle forniture di gas. Il prezzo è calato intorno a quota 106 euro per megawattora, secondo EX Group, 10 euro in meno rispetto alla chiusura di giovedì, questo è il dato appunto che è emerso già nella serata di ieri. Non sappiamo se questo trend di riduzione dei prezzi sarà un trend stabile, qualche segnale è già arrivato anche ieri sera sui prezzi del carbone in Cina. Invece in controtendenza l'andamento del petrolio, quindi non è chiarissimo se si sia davvero arrivati al punto, diciamo al picco della bolla, e se adesso la situazione possa migliorare. Molto dipenderà senza alcun dubbio dalla guerra geopolitica che è sempre in corso tra Bruxelles e Mosca, perché non ha mancato di sottolineare più volte Putin che la situazione è anche conseguenza degli errori fatti dalle aziende e dagli stati europei, che hanno scelto di sospendere tutta la pratica che era dominante fino a 10 anni fa del take or pay, cioè un prezzo fisso indipendentemente dalla quantità di gas effettivamente necessario rispetto delle forniture. Poi a un certo punto questo sistema, quando i prezzi erano bassi, aveva prodotto delle perdite per le aziende ma non per il mercato, e si è passati a una logica di mercato e la speculazione ha giocato pesantemente, ma anche le scelte per esempio di un gruppo come Gazprom, che lo ricordiamo è anche uno dei principali sponsor del sistema del calcio europeo.
Una curiosità, professor Di Stefano, ma c'è il sito anche dei prezzi del gas, come quello del petrolio, Gas Price?
No, è sempre Oil Price.
Ah, è sempre Oil Price che fa tutto?
Sì, ovviamente sì, perché...
ovviamente.
Perché come è noto, fino ad ora i prezzi principalmente delle materie energetiche sono tutti connessi, quindi sulla home page di Oil Price si trova sia l'andamento dei due principali, diciamo, prodotti legati al petrolio, cioè il WTI e il Brent, e poi subito al terzo posto il natural gas, che viene registrato regolarmente giorno per giorno.
Sono le 8:57 minuti, professore, siamo già arrivati alla fine della prima parte del giorno dell'Locust e mi sa che dovrà sfrangiare un po' sto scalettone che ha preparato, anche perché poi, come dire, sale sul podio alle 9:15, lo ricordo, il professor Santoro per lo spiegone della riforma del catasto. Andiamo in pubblicità, ci sentiamo tra pochissimo con la seconda parte.
This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop, wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
E allora ascoltatori, domani sera a partire dalle 23 tutti alla discoteca Sandokan di Ariate con Mornasco, dove il professor Di Stefano spiegherà la bolla cinese sulle note del funky di Mark Ronson e Bruno Mars. Ingresso libero, professore?
Sì, per fortuna la discoteca non esiste, quindi
per fortuna
non esiste il problema.
Ma come non esiste il problema?
No, non c'è.
Vabbè, voi andate comunque, poi lui arriva.
Ma come andiamo comunque? Lo convinco
io. Tutti in monopattino alla discoteca Sandokan domani sera. Intanto sono le 9:03 minuti, comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste e ci occupiamo di riforme fiscali, partendo però da lontano, non subito la nostra di riforma fiscale.
No, partiamo dagli Stati Uniti. Oggi Repubblica, diciamo più degli altri, dedica un'intera pagina all'intesa sul debito. Perché è importante e cosa c'entra con la riforma fiscale? Sapete, l'avevamo detto la settimana scorsa, che la questione relativa al bilancio federale si intreccia fortemente con i due provvedimenti di spesa che sono previsti da Biden, cioè quello sulle opere pubbliche e quello sulla riforma del welfare, perché l'ampliamento, diciamo, della spesa molto consistente, stiamo parlando di un piano complessivo da oltre 3.600 miliardi di dollari, prevede poi una riforma del fisco in controtendenza rispetto a quanto fatto dall'amministrazione Trump, e quindi la campagna per tassare i ricchi che è approdata, diciamo, dalle sfilate di moda con il vestito appunto della Ocasio-Cortez, scusate, con questa scritta, è approdata poi sulle pagine dei grandi quotidiani. Proprio ieri il New York Times aveva un servizio molto ampio su Taxing the Rich. Gli americani, dice il New York Times, sono estremamente a favore a un incremento della tassazione sui ricchi, perché i democratici invece combattono questo, alcuni democratici. E all'interno dell'articolo un'interessante analisi che è stata fatta appunto per il New York Times da Gabriel Zucman sulla differenza tra il progetto dell'amministrazione Biden e quello, per esempio, che porta la firma del deputato Manchin, che è uno dei capi partito che si oppone alla riforma. Sostanzialmente, nel caso passasse e riuscisse a passare la riforma ipotizzata da Biden, l'incremento della tassazione sullo 0,1% dei principali percettori di reddito arriverebbe al 40%, quindi verrebbero guadagnati sostanzialmente più di 6 punti percentuali. Nel caso invece della riforma preventivata da Manchin ci si muoverebbe solo tra l'1 e il 2%. E giustamente il New York Times si domanda perché i deputati democratici dovrebbero essere contrari a un provvedimento che viene ampiamente sostenuto dalla gran parte della popolazione statunitense.
Volevo farle una domanda che mi veniva in mente adesso: perché mai i deputati democratici dovrebbero essere contrari a un provvedimento come questo?
Beh, insomma,
che mi sembra una buona domanda.
È un'ottima domanda. La tesi del New York Times è che una parte appunto dei democratici abbiano posizioni simili a quelle dei conservatori, quindi siano molto sensibili alle lobby economiche che sono dietro alla campagna contro l'incremento della tassazione, e quindi più a quelli che sostengono la loro elezione anche con i finanziamenti pubblici che al consenso popolare, che dovrebbe, di cui dovrebbe essere interprete proprio in parte il Partito Democratico.
Visto che il professor Santoro arriva alle 9:15 in punto, perché nel frattempo, essendo un uomo multitasking, sta già facendo lezione, poi al break alle 9:15 precise, e quindi abbiamo ancora un qualche minuto, 8 minuti prima di sentirlo. Allora ribaltiamo la scaletta, professor Di Stefano, perché oggi ha preparato una sorpresa, una delle sue consuete incredibili sorprese. Oggi non c'è, pensate, la rubrica Veneto, ma ha pensato, diavolo di un Di Stefano, la rubrica Puglia.
Fini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento.
E tu? Dove vai a ballare?
Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù.
Questo riesco forse a azzeccarlo anch'io.
Vede che filo Ballarino rosso che tiene tutto, le discoteche, la rubrica Puglia, vieni a ballare in Puglia. E tra l'altro, professore Di Stefano, c'è anche un premio Nobel per la fisica.
È
balla. Può ballare pure lei.
No, ma il premio Nobel per la
fisica. Con la pizzica come va? Secondo me potrebbe diventare un asso della pizzica.
Sì, come no, certo.
Come mai oggi così a sorpresa la rubrica Puglia?
Beh, perché c'è un elemento clamoroso, ne avevamo parlato più volte da questi microfoni durante tutto il 19 e il 2020. Stiamo parlando del crack della Popolare di Bari, per cui sono stati chiamati a processo Marco e Gianluca Iacobini, rispettivamente ex presidente ed ex condirettore generali, accusati di aver falsificato per anni i bilanci e i prospetti, di aver ostacolato l'attività di vigilanza di Banca Italia e Consob, ed è accaduto che dal processo la Banca Popolare di Bari viene sostanzialmente esclusa, non è fuori dal processo penale, quindi anche non avrà responsabilità civili da questo punto di vista, e questo ha ovviamente fatto imbufalire molti dei risparmiatori fuori dalla Fiera del Levante, dove si è tenuta un'altra udienza appunto del procedimento. Questa è un'eccezione che è stata sollevata dalla banca e accolta dal tribunale, e ovviamente per i 2700 azionisti che si sono costituiti parte civile, una vera doccia fredda, perché questa era l'unica o forse una delle poche opzioni che avrebbe permesso agli azionisti di recuperare una parte dell'immensa quantità di denaro che hanno perso per effetto della crisi e del crack pilotato della Banca Popolare. E quello che forse non si tiene in considerazione è che si rischia anche la prescrizione, perché il procedimento è aperto adesso, bisognerà attendere mesi e mesi prima di arrivare al primo grado, poi l'appello e poi la Cassazione, e quindi è probabile che anche i padri padroni della banca, i responsabili di questo crack principali, cioè Marco e Gianluca Iacobini, alla fine, come sta accadendo per le popolari venete, possano finire in prescrizione e quindi non avere nessuna conseguenza rispetto al loro crack, alla responsabilità nel crack dell'istituto.
Senta, mi faccia capire una cosa, sarà un'estemporanea eccezione la rubrica Puglia, no, o potrebbe no. anche tornare?
Potrebbe tornare. Penso che questa idea di fare alcune rubriche regionali può essere di estremo interesse. Poi qui siamo sempre sull'asse Adriatico, Veneto-Puglia, insomma ci sta.
Sì, 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 poi c'è una componente educativa, impara la geografia con le rubriche del professor Di Stefano al giorno delle locuste, mentre intanto il professore riceve anche un rimbrotto, ed è un rimbrotto importante perché arriva niente proprio di meno che dal direttore Alessandro Giglioli, che risponde al suo comizio in redazione dicendo
ma come l'ho fatto in redazione.
Ci abbiamo aperto ieri sera con i Pandora Papers.
Ma certo, ma io facevo il comizio in redazione dicendo che
per farsi bello
bisognava, no, che bisognava farsi protagonisti di una vera e propria campagna contro
e allora si
la retribuzione a Mancini se appunto non viene certificato che i soldi rimangono in Italia.
Si faccia protagonista un po' ancora allora dei Pandora Papers, perché abbiamo citato, va bene, come fanno tutti i giornali, Mancini e Viali, ma poi ci sono tutti gli altri.
Negli ultimi giorni, sì sì, Mancini e Viali, perché sono l'ultimo pezzetto che è emerso diciamo negli ultimi due giorni, poi ci sono tutti gli altri e il panorama è molto consistente. Ora qui ci sarebbe da discutere sul valore diciamo penale dell'inchiesta, perché è evidente che in molti casi rispetto al Panama Papers ci troviamo di fronte a una situazione molto diversa con i Pandora Papers, perché i protagonisti sembra che abbiano scelto appunto delle misure che sono in larga parte come dire legali, o comunque che non lasciano presagire in molti casi della violazione vera e propria di norme penali, come nel caso del riciclaggio internazionale o annessi. Però sicuramente c'è il problema del presidente cileno e del premier ceco Babic, entrambi rischiano l'impeachment, in particolare rischia l'impeachment il presidente cileno, protagonista fra l'altro della repressione per le proteste prima della riunione della COP, lo ricordiamo, che venne addirittura trasferita all'ultimo minuto da Santiago alla Spagna, proprio per effetto delle proteste sociali legate alle politiche del suo governo. Ma lo stesso può dirsi per il premier di centrodestra, il miliardario Babic, che dai Pandora Papers risulta aver trasferito in società offshore diverse decine, centinaia di milioni di euro, sottraendole di fatto al fisco del suo paese, e la sua rielezione a questo punto sembra che possa essere a rischio anche in Repubblica Ceca.
Senta, in attesa che la redazione ci passi il professor Alessandro Santoro, che
il gancio per aprire.
No, no, adesso si aggancia. Prima però credo che stia per arrivare, anzi è già arrivato il professor Santoro, quindi facciamo velocissimi perché poi lo dobbiamo restituire alla sua didattica universitaria. Un quiz velocissimo solo per lei, così si allena. Non rispondete voi perché è solo per il professor Di Stefano, visto che abbiamo parlato dei Pandora Papers. Il titolo dell'inchiesta, segua bene, titolo dell'inchiesta: sui soldi infilati legalmente in un popolare dolce natalizio.
In un popolare dolce natalizio.
Popolare dolce, ce ne due, non è difficile. Uno è il panettone, l'altro...
L'altro è il Pandoro, no, non è il Pandoro, è
sì,
Pandoro.
Giusto, e quindi?
Ah, è Pandoro Papers.
Pandoro Papers, bravo, vede che ci arriva. Mentre diamo il benvenuto, che bello, al professore Alessandro Santoro, eccolo qua con noi.
Buongiorno, buongiorno.
Ce l'aveva la risposta lei?
Sì.
No, ma infatti, come al solito, lei c'ha la risposta, di Stefano no, ma per non umiliarlo ho fatto in modo di non chiedere.
Ma no, è solo che io sono un grande amante del Pandoro. Mi chiamavano anche Pandoro,
la chiamavano Pandoro, Alessandro Pandoro, ma che meraviglia, esatto. Professor Santoro, le ricordo che lei adesso ha uno standing che sì, non le consente di prestarsi a questo memoir, sì, da professor Pandoro, ecco. Sì. grazie per essere qui e grazie anche per aver momentaneamente interrotto la sua lezione, perché l'abbiamo annunciato questa mattina, visto che c'è tanta confusione artatamente fomentata sul tema, vorremmo che ci spiegasse esattamente di che cosa parliamo quando parliamo di questa benedetta riforma del catasto.
Allora, bisogna fare necessariamente, per capire quello che c'è nella delega presentata dal governo, bisogna fare un piccolo passo indietro. Nel 2014 fu presentato un altro disegno di legge delega.
Lo raccontavamo stamattina perché era meravigliosa la storia anche al Demone del Tardi.
Ecco, perfetto. Allora avrete ricordato, io appunto facevo lezione e non sono riuscito a sentirvi, ma avrete ricordato sicuramente che quella riforma era sulla parte del catasto molto più articolata e dettagliata. Prevedeva le procedure, prevedeva i criteri e poi prevedeva un principio finale che diceva che la riforma sarebbe stata realizzata a parità di gettito. Ora, quella espressione fu, diciamo così, variamente interpretata, e chi l'aveva proposta pensava che dovesse essere applicata a livello di paese, quindi che complessivamente in Italia il prelievo sugli immobili non sarebbe cresciuto. Altri la interpretavano a livello di comune, quindi che all'interno di un singolo comune il gettito non sarebbe aumentato, e altri ancora pensavano addirittura che non dovesse variare a livello di individuo, di singolo contribuente. Questa, diciamo, divergenza di vedute portò al fatto che, dopo aver già predisposto il decreto legislativo di attuazione di quella delega, il decreto si fermò alle porte del Consiglio dei Ministri e la delega non venne mai attuata. Il problema, ovviamente, della vetustà del catasto, del fatto che il catasto non riflette, non solo non riflette i valori di mercato, ma soprattutto non li riflette nello stesso modo, l'abbiamo letto tutti, no? Case accatastate in tempi più recenti sono più vicine a valori realistici rispetto a case accatastate o magari accatastate ristrutturate e poi il cui valore non è stato modificato. Allora, quello che c'è scritto nel disegno di legge delega è sostanzialmente racchiuso in una parola. Quello che ha intenzione di fare il governo è una raccolta di informazioni, cioè di fronte alla, anzi direi accanto al catasto attuale, che ha i suoi criteri, i vani, il classamento, eccetera, eccetera, accanto a questo, auspicabilmente, negli auspici del governo, per ogni immobile, sia quelli accatastati già, sia quelli che ancora non lo sono, saranno raccolte tutte le informazioni che sono necessarie per arrivare ad una stima realistica del valore di mercato. Queste informazioni quindi non entreranno nel catasto fino almeno al 2026 in nessun modo, quindi non influiranno sui valori catastali a nessun fine, né al fine della calcolo delle imposte classiche tipo l'IMU, ma adesso la TASI non esiste più, ma diciamo l'IMU e le imposte immobiliari, né per quella parte di IRPEF che ogni tanto capita di dover pagare in determinate situazioni legate al valore degli immobili, e neppure per tutte quelle finalità legate per esempio all'applicazione dell'ISE, dove entra anche in questo caso il valore del patrimonio. In nessuno di questi casi questa raccolta di informazioni modificherà i valori catastali proprio perché si tratta di una mera raccolta di informazioni.
Quindi saranno, ci sarà sostanzialmente, come dire, il vecchio catasto con la carta ingiallita e poi ci sarà il catasto 2.0 con la raccolta di informazioni aggiornate.
No, la correggo, non è il catasto, non è il catasto 2.0.
Sì.
È un enorme database di informazioni, certo, che potrà servire se nel 2026 il governo pro tempore deciderà di farlo, potrà servire per implementare il rinnovo del catasto.
Cioè nel frattempo si fa quello che faceva Giorgio Parisi guardando alla materia, cioè provare a mettere ordine nel caos.
Esattamente, esattamente questo.
E quindi a questo punto qui siamo, non è previsto in questo momento alcun tipo di intervento in termini di adeguamento o aggiornamento di imposta sugli immobili.
Assolutamente nulla.
Quindi per esempio la pagina di apertura dell'economia di oggi di Repubblica con le stime della UIL sull'impatto di questo adeguamento più 128% in media, perché appunto i dati di mercato sono superiori a quelli del catasto, non hanno luogo, non ha senso molto.
È una specie di esercizio di quello che potrebbe succedere se si usassero i valori di mercato come oggi sono ricostruiti, perché esistono già delle informazioni in una banca dati che si chiama OMI, se si usassero quelli e se il governo del futuro decidesse di adeguare al 100% del valore del mercato, perché poi c'è quest'altra differenza. Se anche fra 5 anni io avrò ricostruito il valore di mercato di ciascuna abitazione, il governo potrebbe scegliere di non fare nulla o potrebbe anche scegliere di far qualcosa, ma non di adeguarsi al totale del valore di mercato, ma per esempio a una frazione del valore di mercato, e quindi questi calcoli perderebbero completamente di senso.
Però professor Santoro, corre l'obbligo di fare una domanda. Siccome in questa campagna molto pesante si dice che appunto la casa in Italia sarebbe stratassata, forse sarebbe importante evidenziare anche la differenza che esiste tra la tassazione sull'immobiliare italiano e quella di altri paesi, che mi sembra irrilevante, insomma.
Allora, noi siamo in media con il resto dell'Europa, ma siamo al di sotto della media dei grandi paesi europei. Però io sinceramente non credo che il nostro sia un problema di ammontare di imposte. Il nostro è un problema di distribuzione delle imposte.
Di equilibrio.
Di equilibrio del sistema. E quello che diciamo un economista nota nella discussione è che è curioso che nessuno tra coloro che diciamo si professa federalista fiscale si ricordi del fatto che tutti i sistemi federali fiscali del mondo prevedono che gli enti locali si finanzino con prelievi sugli immobili, sull'immobile, sulla cosiddetta prima casa. È così in tutti i paesi del mondo. Nel nostro non succede.
Esatto.
Non può succedere in questo momento perché il catasto chiaramente è del tutto inaffidabile, ma questo non vuol dire che i cittadini non siano tassati. Sono tassati, ma sono tassati sul reddito, il che è una cosa molto strana, perché in nessun sistema federale del mondo l'imposta che finanzia i comuni è un'imposta sul reddito. Quindi è chiaro che esiste un problema di ricomposizione del prelievo e un problema di messa a coerenza del sistema, laddove si voglia continuare a pensare che sia un sistema almeno in parte federale, molto più che un problema di livello di tassazione, a mio avviso.
È stato chiarissimo, professor Santoro, e noi la ringraziamo per questo. Possiamo già annunciare che magari nelle prossime settimane sfogliamo anche altre pagine che riguardano la delega fiscale, o è prematuro?
No, possiamo farlo. Direi che la prossima settimana possiamo affrontare l'articolo 3, quindi l'IRPEF, e capire che cosa c'è dentro la delega e cosa andrà riempito ovviamente in fase di attuazione.
Sarà bellissimo. Intanto possiamo riassumere, grazie anche al contributo del professor Santoro, che la tragediata sulle mani messe sulla casa degli italiani era su una riforma già approvata da Salvini e la Meloni e promossa anche da Salvini e Meloni nel 2014, che non conteneva nulla, ma proprio nulla, che riguardi un aggravio d'imposta sull'immobiliare. Professor Santoro, mi raccomando, guardi che quei fancazzisti stanno approfittando del break per svicolare, li riprenda tutti per la collottola, li riporti in classe, che adesso deve spiegare la seconda parte.
Va bene, arrivederci a tutti.
Grazie, grazie professore, grazie per essere tornato con noi, anche perché noi siamo quasi in chiusura di questa puntata del Giorno delle Locuste. Che bello, chi l'avrebbe mai detto che il professor Santoro sarebbe ritornato al Giorno delle Locuste? E invece sì, come nelle favole migliori. E come nelle favole migliori ci deve essere un happy ending, visto che manca un minuto e mezzo. Che happy ending ci regala oggi?
Beh, non so se sia un happy ending, ma sicuramente dalla appunto consistente scaletta possiamo pescare il tema del dollaro, perché mi sembra importante segnalare
Walt Disney non avrebbe saputo fare di meglio.
Come no, certamente. Mi sembra importante segnalare un progressivo sgonfiamento del super euro. In poche settimane il biglietto verde si è portato da 0,87 a 0,85 e gli analisti vedono già all'inizio del 2022 la moneta statunitense che potrebbe tornare verso 0,90. Questo soprattutto imputabile alle scelte che verranno fatte dalla Fed, differenti da quelle della BCE. Su questo si segnala che complessivamente, diciamo, nel bilancio oggi della BCE ci sono oltre 16 trilioni di titoli pubblici e di obbligazioni, pari a circa il 70% del PIL europeo contro il 33% del bilancio della Federal Reserve.
Senta, un'ultima precisazione: come si sgonfia il super euro? Non credo con l'uso dei diuretici.
No, assolutamente, si sgonfia per effetto appunto di questo ritorno minore, diciamo, attrattività dell'euro rispetto al dollaro dal punto di vista delle potenziali di rendimento.
E allora, ricordando l'appuntamento di domani sera alle 23 alla discoteca Sandokan con il professor Di Stefano che spiega la bolla cinese sulle note del funky di Mark Ronson, noi andiamo a chiudere questa puntata del Giorno delle Locuste. Dove è diretto? Resta in città oppure
No, in questo momento sono qua, insomma.
Macchina oppure con le due ruote?
No, devo andare fuori Milano, quindi userò la macchina elettrica.
Elettrica. Grazie professor Di Stefano per essere stato anche oggi con noi, grazie agli ascoltatori per aver partecipato anche con le risposte al quiz del Giorno delle Locuste. Tra poco vi ricordo che a Prisma si torna sulla delega fiscale, perché ospite di Lorenzo Ghidini la viceministra Guerra, quindi rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Popolare. Noi ci sentiamo la prossima settimana, arrivederci,
buon fine settimana.